Ciao, sono Marco Canestrari, sono un programmatore, vivo a Londra e questo è il mio podcast. Insieme a Nicola Biondo ho scritto due libri sul Movimento 5 Stelle, Supernova e il Sistema Casaleggio. Stai ascoltando Life in the UK, la mia rubrica sulle notizie più importanti dal Regno Unito.
3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff.
Benvenuti o bentornati a Life in the UK, la rubrica in cui parliamo della vita politica, culturale del Regno Unito. Io sono Marco Canestrari, vi parlo da Londra, dove vivo da ormai quasi 8 anni, e la settimana scorsa ci eravamo lasciati con la domanda di chi sarebbe stato il prossimo primo ministro del Regno Unito. Questa domanda ha ovviamente trovato risposta, ne parleremo in questa puntata, che potete trovare sul canale di Liberi Oltre, su YouTube, sul canale principale, sul podcast di Liberi Oltre e anche sul mio podcast, il podcast di Marco Canestrari, dove caricherò la puntata di oggi. La risposta ha trovato, la domanda con cui ci eravamo lasciati la scorsa settimana ha trovato risposta già lunedì. Se vi ricordate, c'era la possibilità che ci fosse un'ulteriore votazione per la scelta del primo ministro, che è anche il leader del partito di maggioranza, i conservatori, in questa legislatura. Quando Liz Truss si è dimessa o è stata costretta a dimettersi, date le circostanze, è partito il contest, la gara, diciamo l'elezione per il nuovo leader del partito conservatore, e il comitato del 1922 aveva imposto delle regole molto più stringenti della scorsa volta durante l'estate. Infatti era necessario presentare 100 firme per un parlamentare per candidarsi alla leadership del partito. 100 parlamentari dovevano candidare i parlamentari che volevano appunto diventare leader del Partito Conservatore e primo ministro. C'è stata per alcuni giorni una corsa a tre. La corsa a tre era tra Boris Johnson, che si era dimesso quest'estate a seguito degli scandali, Rishi Sunak e Penny Mordaunt. Ma, come vediamo, è successo che Rishi Sunak ha da subito raccolto un sacco di firme, è stato sempre in testa. Rishi Sunak, ricordiamolo, è l'ex cancelliere dello scacchiere, cioè l'ex ministro dell'economia di Boris Johnson, era stato già contendente alla leadership nella corsa contro Liz Truss, poi aveva vinto Liz Truss. Avevano due piattaforme completamente diverse, opposte. Liz Truss era per una aggressiva riduzione delle tasse anche a debito, mentre Rishi Sunak aveva allertato, aveva avvisato, aveva messo in guardia il paese dai rischi di questo approccio. Aveva vinto Liz Truss, come sappiamo, ha fatto quello che aveva effettivamente proposto durante la sua piattaforma elettiva come leader dei conservatori primo ministro, ma è stata costretta a dimettersi perché queste scelte, cioè tagliare le tasse in maniera aggressiva a debito, ha messo in pericolo i conti pubblici. I mercati si sono agitati, c'è stato il rischio di fallimento a catena dei fondi pensione, e quindi Liz Truss è costretta a dimettersi. Rishi Sunak era subito in testa, come stavamo dicendo, in questa ultima corsa per diventare primo ministro e leader dei conservatori. Aveva già raccolto oltre 120-130 firme per la candidatura quando il vecchio leader del Partito Conservatore, Boris Johnson, sostenendo di comunque aver raggiunto anche lui il threshold 100 firme, ha deciso di ritirarsi dalla corsa perché ha spiegato, si è reso conto che avrebbe potuto comunque vincere come aveva vinto in effetti Liz Truss, pur restando anche lei indietro, non avendo il supporto della maggioranza dei parlamentari, però si è reso conto che avrebbe comunque avuto estreme difficoltà nel governare il partito e nel governare il paese senza una solida maggioranza del partito parlamentare che sostenesse la sua azione di governo, e quindi ha deciso di rinunciare alla corsa, aprendo la strada per Rishi Sunak, il quale è stato in forse per diventare il leader del conservatore senza passare da un ulteriore voto degli iscritti al partito fino all'ultimo momento, pochi minuti prima delle 2 del pomeriggio di lunedì. Anche la seconda, l'ultima candidata, Penny Mordaunt, si è ritirata dalla corsa, anche lei dicendo ho raggiunto il numero di firme necessario, ma anche io ritengo di non poter esercitare eventualmente il mio ruolo senza una solida maggioranza che mi sostenga in Parlamento, e di conseguenza non è stato necessario, a mio avviso fortunatamente, procedere con il voto online degli iscritti, ma Rishi Sunak essendo rimasto l'unico contendente, è stato nominato leader del Partito Conservatore e il giorno successivo primo ministro dal re Carlo III. C'è qualche retroscena, ovviamente, che è circolato in questi giorni, soprattutto riguardante Boris Johnson, che addirittura è tornato dalle vacanze ai Caraibi, dove si trovava, per poter partecipare a questa corsa, ma senza successo. E si dice che nei giorni tra venerdì e lunedì, quando si dovevano raccogliere questi sostegni, queste firme all'interno del partito parlamentare dei conservatori, sembrava che stesse supplicando le persone per raccogliere queste firme, supplicando i parlamentari. È chiaro che un ritorno di Boris Johnson sarebbe stato clamoroso, sarebbe stato un precedente quasi inedito, inedito in tempi così brevi, quasi inedito perché è raro nella storia del Regno Unito che un ex primo ministro ritorni in carica dopo averla esercitata. Era successo con Winston Churchill, per esempio, ma erano passati 10 anni tra i due governi. Boris Johnson ha tentato di ritornare a Downing Street, al 10 Downing Street, in sole poche settimane, ma non è riuscito, e ha dichiarato di comunque sostenere il nuovo primo ministro, Rishi Sunak, che, come abbiamo detto, è stato il suo cancelliere d'ossocchiere, il suo ministro dell'economia. E vorrei trovare, per chi mi sta seguendo sul canale di Liberi Oltre su YouTube, vorrei farvi vedere l'articolo in cui, ecco qua, Boris Johnson supplicava i voti dei propri colleghi parlamentari. Prima di parlare di Rishi Sunak, vorrei parlare di questo argomento che mi sta anche particolarmente a cuore, e cioè la questione della Brexit, che è il vero elefante nella stanza. Come si pone la stampa e come si pongono i media nei confronti di Rishi Sunak per quanto concerne la questione della Brexit, soprattutto mentre stava diventando chiaro che sarebbe stato Sunak il primo ministro, ci sono stati in questi giorni, in questa settimana e nel weekend scorso, si è riaperto un po' timidamente il dibattito sulla questione della Brexit. La questione della Brexit, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, è il vero elefante nella stanza. Ha fatto esplodere problemi che non sono causati dalla Brexit, ma sono accentuati dalla Brexit, la difficoltà di commerciare con il principale partner, cioè il blocco del mercato unico europeo, sta causando una serie di problemi, una carenza di personale per lavori, soprattutto quelli un po' meno qualificati, una carenza di personale, una carenza di un crollo delle esportazioni nei confronti verso l'Unione Europea, ma sta creando problemi anche politici all'interno del Regno Unito, all'interno e tra i paesi, tra le nazioni del Regno Unito. In particolare la questione dell'Irlanda del Nord è una questione che ovviamente per motivi storici rischia di esplodere da un momento all'altro. Diciamo che ho notato che in occasione di questa corsa per la carica di primo ministro, timidamente hanno cominciato alcuni giornalisti ad affrontare il problema di cosa era stato promesso con la Brexit e cosa effettivamente è diventata la Brexit. Il fatto che se ne parli non significa ovviamente che il Regno Unito, sicuramente non a breve ma neanche nel medio termine, pensi di rientrare, se non nell'Unione Europea, nel mercato unico. Però questo tipo di articoli, un commento sul Times dal titolo "Il prossimo primo ministro deve affrontare la verità riguardo la Brexit", non se ne vedevano tantissimi prima di quello che è successo nelle ultime 6 settimane. Come dicevo anche la scorsa puntata, le decisioni sul bilancio prese da Liz Truss hanno reso evidenti i problemi di soprattutto di credibilità che il paese soffre in questo momento, non avendo accesso al mercato unico, quello che in un altro paese probabilmente non avrebbe creato enormi problemi. Del resto noi abbiamo fatto 300, se non ricordo male, l'Italia ha fatto 300 miliardi di ulteriore debito durante i governi Conte 1, Conte 2, il Regno Unito ne ha fatti molti di meno, avendo peraltro uno stock di debito molto più basso, sotto il 100%, mentre l'Italia, come sappiamo, è vicino al 150%, però un aumento di fabbisogno di debito di 70 miliardi dopo aver affrontato il Covid ha creato questo disastro che ha portato alle dimissioni di Liz Truss. Quindi è inevitabile che si ricomincia a parlare di Brexit, si ricomincia a parlare delle conseguenze della Brexit e si ricominci a valutare nel medio termine che cosa sia opportuno fare rispetto alla Brexit. I conservatori non credo che saranno politicamente in grado di fare nulla se non cercare un accordo più stabile sul protocollo dell'Irlanda del Nord. Il partito laburista, che è ancora in vantaggio nei confronti del partito conservatore, anche se il partito conservatore con la premiership di Sunak in pochi giorni ha riconquistato un 4-5% nei sondaggi sui laburisti, il partito appunto conservatore non sarà in grado di affrontare la cosa. Il partito laburista è sempre stato ambiguo nei confronti della Brexit, del tema della Brexit, il che ovviamente è un aspetto estremamente criticabile, ma lascia spazio di manovra sicuramente maggiore rispetto a quello che hanno i conservatori nel eventualmente proporre quello che anche alcuni giornali, soprattutto giornali economico-finanziari, stanno ipotizzando, cioè almeno un rientro nel mercato unico, in modo che si possa ripristinare la libera circolazione di merci, capitali e persone con l'Unione Europea, perché appunto politicamente questo risolverebbe probabilmente una serie di problemi con una mossa sola, una un enorme mosso, ovviamente, quella di rientrare nel mercato unico dopo essere uscito dall'Unione Europea, perché significa rientrare in un mercato, avere di nuovo accesso a un mercato senza poterne determinare le regole, quindi è una situazione meno vantaggiosa rispetto a quella precedente, però è comunque meglio della situazione in cui siamo adesso dal punto di vista economico, e risolverebbe anche problemi politici di effetto delle spinte centrifughe che non soltanto in Irlanda e nel nord, ma anche in Scozia cominciano a farsi sentire sempre più pressanti. L'Irlanda del Nord è in una situazione incredibilmente peculiare, perché si trova sia nel Regno Unito sia nel mercato unico di fatto, e questo comporta la creazione di fatto di un confine all'interno del Regno Unito tra le due isole, e è come se, come se l'Italia dovesse mettere un confine con un controllo delle merci tra il continente, la Sicilia o la Sardegna. Insomma, è una situazione estremamente difficile da digerire per gli unionisti e anche per gli altri paesi, perché ovviamente l'Irlanda del Nord beneficia dell'accesso al mercato unico e quindi gli altri paesi cominciano a chiedersi perché noi no, soprattutto la Scozia, che continua a voler effettuare un nuovo referendum sull'indipendenza l'anno prossimo, e anche se non sarebbe un referendum vincolante legalmente, sarebbe chiaramente se dovesse essere vinto dagli indipendentisti, difficilmente resterebbe senza conseguenze. Del resto anche il referendum sulla Brexit era un referendum consultivo, non era vincolante legalmente all'uscita dall'Unione Europea, ma ciononostante ha comportato l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Tornando a Rishi Sunak, è interessante capire cosa ha detto nei primi discorsi che ha fatto. Il primo discorso è stato quello quello che ha fatto davanti a Downing Street appena eletto, appena nominato primo ministro. C'è un rituale e il primo ministro si presenta davanti all'ingresso della propria residenza al 10 Downing Street e imposta il tono della sua premiership. È interessante perché non ha negato le responsabilità del suo predecessore, Liz Truss, dicendo che comunque non era sbagliata la volontà di migliorare la crescita economica nel paese, ma ci sono stati errori, e lui si pone l'obiettivo di correggere questi errori. E quindi da un certo punto di vista mette le mani avanti dicendo: sì, è vero, sono stati commessi errori, non da me, e come vostro primo ministro sono stato eletto per correggere questi errori. Del resto, dice il Times, che sarebbe stato ridicolo pretendere da Sunak che la premiership di Liz Truss fosse stato un successo. Non l'ha fatto, ha detto sono stati commessi errori. Di fatto quello che si pone come agenda sono la stabilità economica e la fiducia nei confronti del Regno Unito. Questo è chiaro che è una priorità, per quanto dicevamo prima. La fiducia è indispensabile per evitare di dover pagare la raccolta del debito a valori eccessivi, come è successo nelle 6 settimane di premierato di Liz Truss. È successo un po' quello che era successo in Italia con il governo Conte 1. Il livello dei tassi di interesse durante il governo Conte 1 era salito, c'era un premio di sfiducia che l'Italia ha dovuto pagare nel periodo in cui governava Conte insieme alla Lega di Salvini, con un eccesso di costo della raccolta del debito. È successa la stessa cosa in queste 6 settimane, questo ha lasciato un buco di 40 miliardi di sterline nelle finanze del governo. Questo buco andrà corretto, andrà riempito, andranno trovate le modalità di raccogliere o risparmiare soldi per rimettere a posto i conti. C'è la possibilità che, anzi c'è la certezza, come hanno già dichiarato, che la maggior parte dei tasse rimasti dopo che già Listras li aveva annullati vengano appunto rimossi. Si riparte quasi da zero, cioè dalla situazione pre-Listras, e questo avverrà nella prima legge finanziaria che verrà presentata da questo governo, che è stata spostata. Sarebbe dovuta avvenire il 31 di questo mese, il 31 di ottobre, quindi fra 3 giorni. Non avverrà più il 31 di ottobre, avverrà il 18 di novembre. Quindi il primo atto importante di questo primo ministro Rishi Sunak è stato quello di spostare di 20 giorni l'annuncio della manovra finanziaria. Questo è chiaro che, il cancelliere dello scacchiere di Rishi Sunak, cioè il ministro del tesoro e dell'economia, è rimasto Jeremy Hunt, questo era prevedibile, l'avevamo detto che sarebbe potuto succedere, che sarebbe stato molto probabile, questo per dare un senso di continuità ai mercati e un senso di fiducia rispetto al fatto che Jeremy Hunt era stato appointed cancelliere per correggere le storture di Kwasi Kwarteng. Il fatto di mantenerlo alla guida del numero 11 di Downing Street, l'effetto è dare il messaggio di voler effettivamente continuare in questa direzione, cioè nella sistemazione del bilancio senza rischiose manovre di taglio delle tasse che sono appunto state annullate. Sia Rishi Sunak che il suo cancelliere dello scacchiere in questi giorni hanno, ogni volta che hanno potuto, reiterato la volontà di mantenere i conti in ordine, di non prendersi rischi che il paese non può prendersi in questo momento, di puntare sull'equilibrio di bilancio, sulla risoluzione del problema dell'alta inflazione. E questo ha già comportato, tra l'altro, si leggeva in qualche articolo, il fatto che la Bank of England dal 5% di previsioni è passata a un 4% di previsioni sui tassi massimi che raggiungerà nei prossimi mesi. Quindi un lavoro in collaborazione con la Bank of England per affrontare insieme e remando nella stessa direzione il problema dell'inflazione. L'altro problema che ha dovuto affrontare nel suo discorso Rishi Sunak è quello della legittimità del suo mandato. Il Regno Unito elegge i propri parlamentari esattamente come succede in Italia, non elegge direttamente il primo ministro, quindi il mandato di Rishi Sunak è assolutamente legale, è lecito, non c'è nessun colpo di mano, non c'è nessun illecito nel fatto che Rishi Sunak non sia passato da un'elezione, ma il partito laburista, secondo me commettendo un grave errore, sta puntando molto sul fatto che con un refrain che conosciamo bene in Italia, è il secondo primo ministro non eletto dagli elettori. è un rischio secondo me, perché porta alla distruzione della fiducia nel processo elettorale e nelle istituzioni, nel funzionamento delle istituzioni del paese, ma magari ne parliamo più approfonditamente in un'altra puntata. Però questo è il questi sono gli attacchi che sono stati rivolti dal Partito Laburista in questi giorni a Rishi Sunak. Il Partito Laburista, ovviamente, l'obiettivo è quello di ottenere elezioni anticipate il prima possibile, perché sono in grande vantaggio. Rishi Sunak si è difeso, ovviamente ricordando che è il re che nomina il primo ministro in maniera formale sulla base delle scelte politiche degli elettori e del partito di maggioranza, e che gli elettori scelgono i propri parlamentari, non scelgono il primo ministro, e che il mandato che gli elettori hanno conferito non è direttamente al leader del partito quando sono effettuate le elezioni, ma è al programma, al manifesto del partito. E a questo manifesto Rishi Sunak si vuole attenere, un manifesto che prevede l'equilibrio dei conti e ovviamente tutto quello che è stata la campagna elettorale di Boris Johnson nel 2019. E proprio Boris Johnson viene citato in questo discorso. Rishi Sunak ha detto: io so che Boris Johnson sarebbe d'accordo nel sostenere che il mandato che il partito si è guadagnato nel 2019 non è proprietà esclusiva di un singolo individuo, è un mandato che appartiene e unisce tutti noi. È una frase molto interessante, perché richiama quello che lo stesso Boris Johnson aveva dichiarato quando lasciò il 10 di Downing Street alcuni mesi fa, dicendo: nessuno in democrazia è indispensabile, e quindi ho perso la fiducia del mio partito e lascio spazio ad altri che verranno dopo di me. È un dato importante, perché Rishi Sunak ha la necessità di mantenere unito il partito, e per farlo ha anche scelto tra i suoi ministri per esempio Suella Braverman, che si era dimessa da ministro degli interni di Liz Truss, causando di fatto poi una serie di eventi che hanno portato alla dimissione della stessa Liz Truss. Si è dimessa formalmente per un errore che ha commesso, ha mandato dei documenti riservati attraverso un'email privata. Rishi Sunak, ovviamente richiamando lei allo stesso incarico, vuole dare un segnale di unità dicendo: c'è spazio per tutte le anime del partito nel mio governo. E infatti ci sono personalità che appartengono alle varie correnti del partito conservatore, proprio per cercare di mantenere il massimo dell'unità del partito. Ha un compito estremamente difficile, ovviamente, Rishi Sunak, perché dovrà rimettere in sesto i conti pubblici. Lui si è presentato dicendo: guardate cosa ho fatto durante il Covid, li ho mantenuti in sesto nonostante sia comunque riuscito a per esempio mettere in pratica il furlough scheme, quello per cui l'80% degli stipendi delle persone che non potevano lavorare veniva pagato dal governo. E ci sono due cose, parlando del manifesto, che sono interessanti da notare. Queste due cose sono state ribadite non in questo discorso di insediamento, ma sono state ribadite nel primo question time alla Camera, cioè il mercoledì il primo ministro si presenta alla Camera dei Comuni e confronta l'opposizione e la maggioranza in un dibattito che è sempre molto serrato. In questo dibattito diciamo, delineato quali saranno le sue linee guida, ribadendo, come abbiamo sempre detto in questa puntata, la volontà di mantenere i conti in ordine e di attaccare l'inflazione, ma ha anche fatto riferimento a due punti in particolare del manifesto dei conservatori del 2019. Uno è il fracking ban, cioè il provvedimento che istituisce una moratoria a questa pratica del fracking, cioè la ricerca di gas e di petrolio attraverso delle pratiche che creano difficoltà alla popolazione locale, terremoti e così via. Insomma, è una pratica estremamente controversa. Il Partito Conservatore aveva deciso di istituire una moratoria a questa pratica. Liz Truss aveva deciso di non seguire questo punto del manifesto, di tradire questo punto del manifesto, e su questo è effettivamente caduto il suo governo. Se vi ricordate, la scorsa volta dicevamo proprio questo. Rishi Sunak ha immediatamente ripristinato questa moratoria. La seconda policy che ha fatto capire di voler seguire il più possibile, compatibilmente con la tenuta dei conti pubblici, è quello che si chiama il triple lock sulle pensioni. Le pensioni nel Regno Unito, le pensioni pubbliche, subiscono incrementi annuali che fino a prima del Covid erano del 2,5% della media degli stipendi reali, o della media degli aumenti degli stipendi reali, oppure dell'inflazione. Quale che fosse tra queste tre il valore più alto, quindi i pensionati erano protetti dal fatto che le loro pensioni ogni anno aumentavano del valore massimo tra questi tre. L'inflazione è molto alta, è intorno al 10%, e quindi si prevede un aumento delle pensioni, secondo questa policy, del 10%. Non è una normativa, è una, appunto, una policy che veniva seguita ed è stata sospesa durante il Covid, ma diciamo che il tentativo sarà quello di proteggere i pensionati in questo senso, continuando a garantire il massimo tra questi tre valori, cioè in questo caso un aumento intorno del 10% per seguire l'inflazione, che è aumentata, che è un valore appunto del 10%. Questi due provvedimenti vogliono evidentemente andare nella direzione di riportare il partito all'unità sul proprio manifesto per calmare le acque e cercare di portare avanti il governo, almeno fino alle prossime elezioni, che dovrebbero essere all'inizio del 2025. Non abbiamo più tempo perché vorrei stare nella mezz'ora, ma vi faccio soltanto vedere il titolo di un articolo di Atlantic, che è indicativo della percezione del Regno Unito all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, come un po' il malato d'Europa, come si suol dire. Il titolo è: come il Regno Unito è diventato uno dei paesi più poveri nell'Europa dell'Ovest. È sempre molto curioso vedere questi titoli, perché il Regno Unito non è un paese povero, ovviamente, ma è spesso confuso in effetti con la sua vetrina, Londra. Londra, qua, si dice qua, non è il Regno Unito, e il Regno Unito non è Londra. Il Regno Unito fuori Londra è un paese che ha effettivamente estreme difficoltà. In questo articolo si parla delle scelte della finanziarizzazione dell'economia del paese a discapito dell'industrializzazione, e si fa riferimento ai motivi per cui ha deciso di uscire dal mercato unico, si fa riferimento ai problemi di produttività, insomma tutta una serie di difficoltà che il paese sta soffrendo e che lo rendono un po' un rischio finanziario e lasciano, insomma, si conclude questo articolo in questo modo. Gli Stati Uniti ha un diverso set di problemi rispetto al Regno Unito, ma anche qui i politici stanno navigando un settore industriale in un declino strutturale, quindi fanno questo paragone con gli Stati Uniti. Quindi il problema è il declino del settore industriale che sta creando una serie di problemi al paese, al Regno Unito, e questi problemi vengono paragonati a quelli degli Stati Uniti. Vi ringrazio per aver seguito, eroi, se avete seguito fino a qui questa puntata. Sto preparando una serie di puntate monografiche su temi specifici. Uno di questi temi sarà il Servizio Sanitario Nazionale, perché nelle prossime due settimane non credo di poter registrare puntate di attualità, e quindi ne approfitto per affrontare dei temi più specifici e inquadrarli nel lavoro che questo governo dovrà affrontare nei prossimi mesi. La prossima puntata sull'attualità del Regno Unito sarà in corrispondenza, grosso modo, dell'annuncio delle nuove della nuova manovra finanziaria, e quindi sarà una bella puntata densa in cui si delineerà effettivamente quali sono le soluzioni proposte dal primo ministro Rishi Sunak, che è spesso stato ricordato in questi giorni, è il ministro più giovane, il primo ministro più giovane negli ultimi 200 anni, e anche il primo più ricco del re. Io vi ricordo, come sempre, di seguire i Libri Oltre su tutti i canali, e che trovate questa puntata, oltre che sul canale YouTube di Libri Oltre, anche sul podcast di Libri Oltre e sul mio podcast, che trovate su tutte le piattaforme di podcasting. Grazie e alla prossima. Grazie per avermi ascoltato fino a qui. Se ti piace questo podcast, lascia una recensione o condividilo con i tuoi amici. Questa puntata è stata ideata, prodotta e montata da me, Marco Canestrari. L'immagine di copertina è di Alessandra Costa e la foto è di Sara Grandieri. Mi puoi seguire su Twitter e Telegram cercando il nome utente Marco Canestrari, oppure iscriverti alla mia newsletter sul mio sito marcocanestrari.it.